Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone pignole, quelle che si impuntano perché si faccia a modo loro, il migliore, quelle che, se il diavolo è davvero nei particolari, allora loro sanno bene dove trovarlo, quelle meticolose, scrupolose o, come direbbero i più cattivi, pedanti e cavillose, quelle capaci di restare ferme ore sullo stesso punto della conversazione finché non si arriva alla conclusione che si aspettano o finché tutti gli altri si addormentano. Quelle che correggono le bozze loro e volentieri quelle di tutti, quelle che faticano a delegare perché metti che ti scappa qualcosa. Questo mercoledì 27 maggio è tutto per voi. Sembrerebbe già a posto così, ma dategli voi un'occhiata, che non si sa mai.
Beh, in effetti anche noi avremmo bisogno di qualcuno così, che la mattina ci fa
meticoloso.
Ci fa un po' di supervisione sulle mille gli sgangheri che succedono.
Tipo il timer, se qualcuno un po' meticoloso venisse lì e ce lo sbloccasse sarebbe bello.
Sì, più che altro ci togliesse quelle simpatiche finestre che ci impediscono di capire quanto tempo abbiamo per stare in onda, che ma, non è un dettaglio.
No, vabbè, va detto.
Però sai noi cosa facciamo? Iniziamo adesso e finiamo alle 9, facciamo una tirata unica.
Non ci fermiamo mai. Quando se l'automazione ci interrompe, amen, però noi andiamo avanti. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, buongiorno, il 27 maggio, mercoledì.
Eh già,
così, pensa come stanno bene insieme.
Ti piace questa accoppiata, ma così dal punto di vista sonoro?
Sì, c'era una bella alba,
Bellissima, e c'è, sai cosa c'era anche di molto bello? Dei nuvoloni.
Sì, li ho visti, belli,
visti?
Poetici.
Io speravo che poi diventassero qualcosa di più.
No.
Dici di no?
No. Penso proprio di no.
Ne parleremo dopo con i nostri meteorologi.
Sì, sono molto indeciso, non trovo una... come dire, una vera canzone per iniziare questa giornata.
Che esprima il zeitgeist del momento.
Devo dirti la verità, non riesco a trovarla. Ho bisogno di te.
Sai che cosa serve allora in questo caso?
Sì.
La casualità. Chiudi gli occhietti.
Veramente?
E clicca.
Cioè, tu sei per la casualità?
Sì, in questo caso si va in formula roulette.
Va bene, e proviamo in formula roulette. Allora, dimmi un numero.
7.
7?
Sì.
Va bene. Eccolo allora, goodbye, kiss. Sì, insomma, come sempre. Chi era quello là che abbiamo bisogno? Non mi ricordo più.
Il puntiglioso.
Il puntiglioso, eccolo.
We met with a goodbye kiss.
it's what you do. When you have everything, it can't be true. La 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 la.
Con la formula roulette sono usciti Kasebian.
Hai visto? Un pezzo che non avevo mai sentito in vita mia.
Ma come non l'avevi mai sentito?
Oh, ognuno ha, come dire, dei limiti.
Ha delle bolle.
E poi la cosa bella sì. È imparare ogni giorno qualcosa.
È vero, è vero, è vero. Allora, partiamo con la prima segnalazione che in effetti qualcosa da dirci ce l'ha. Viene da Domani, è un articolo di Alessandro Leone. Ci racconta poesie dell'invisibile nel CPR, il migrante diventato reporter. È una storia interessante perché insomma dei CPR, prima dei CIE, insomma parlavamo, abbiamo parlato molto, però questa è una voce che ci arriva proprio dall'interno. Oggi sono a metà strada per esaudire i miei sogni, una possibilità di reinserimento e un lavoro socialmente utile. Sanjay Gukuluk è seduto a un tavolino del bar dei giardini di Viale Carlo Felice a Roma. È originario delle Mauritius, ha 57 anni, ma si trova in Italia da quando ne aveva 20. Ho vissuto qui gran parte della mia vita, scrivo soprattutto in italiano. È stata proprio la scrittura a salvarlo dalla disperazione quando tra il 2014 e il 2015 è finito per due volte nell'allora CIE, Centro di Identificazione ed Espulsione, oggi CPR, di Ponte Galeria. Grazie ad alcuni europarlamentari in visita, aveva ricevuto una penna, strumento vietato perché considerato pericoloso, che di notte usava per tenere un diario sugli imballaggi alimentari. Un racconto prezioso che dopo oltre 10 anni diventa un libro, Diario di un invisibile, edito da Sensibili alle Foglie, la prima testimonianza letteraria della detenzione amministrativa dall'interno. Gukuluk è l'ultimo dei 10 figli di un agricoltore di canna da zucchero, un'eredità a cui sembrava destinato, ma che rifiutò per raggiungere sua sorella in Italia nel 1989, poco dopo la morte del padre. A Roma iniziò a lavorare in nero al mercato del Pigneto, sostentandosi con le casse di verdura che smistava ogni giorno e cercando rifugio in giro alla Caritas, dalle suore, dove mi capitava, afferma. In quegli anni ebbe anche 2 figli, poi iniziò la trafila delle carceri tra Frosinone, Santa Maria Capua Vetere, ma soprattutto Rebibbia, dove la passione per la scrittura è esplosa. Da Rebibbia uscì con 2 diplomi da operatore turistico e ragioniere, frequentò un corso da mosaicista, attivò quello di yoga, ma soprattutto consumò le pagine dei testi della biblioteca. Tutto questo però non bastò a eliminare lo stigma della pericolosità sociale e a evitargli un destino ancora peggiore, quello del trattenimento in un CPR. Nel suo diario si presenta con il numero che gli è stato destinato, 8703, poi descrive gli ambienti e il decorso di una tipica giornata a Ponte Galeria, la somministrazione delle terapie, le lunghe passeggiate nel cortile, le partite al campetto da calcio. Mancano psicologi, educatori, mediatori culturali, anche le forze dell'ordine ci danno ragione, racconta. Gukuluk è diabetico e per ricevere il vitto prescritto dal medico è costretto ad attuare uno sciopero della fame e il rifiuto di tutte le medicine. Quando finalmente a gennaio 2015 esce, il tempo di permanenza massimo era fissato a 90 giorni rispetto ai 18 mesi di adesso. Gukuluk è di fatto inespellibile perché non c'è una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia. Ma qualche mese dopo, ad agosto, quella che sembrava un'innocua convocazione in questura si trasforma in un nuovo trasferimento a Ponte Galeria. Ci vorranno 60 giorni prima che la seconda detenzione venga considerata illegittima. In quei momenti Gukuluk non ha più con lui una penna, ma si trasforma in una sorta di reporter dall'interno. Aggiorna via messaggio le persone a lui vicine, che nel frattempo hanno creato la pagina Facebook Free Sanjay, uno scrittore nel CIE di Ponte Galeria. Poi, finalmente, la definitiva liberazione. Sto uscendo, la mia penna ha fatto danni. Gukuluk non ha dubbi, troverò il mio posto nella società, dice. Nel frattempo è sicuro che questo libro sarà uno schiaffo a molti. Lui si chiama Sanjay Gukuluk, il libro è Diario di un invisibile e esce per Sensibili alle Foglie. L'articolo lo trovate oggi, su Domani.
Oggi?
Su domani. Come mi piace sempre
dire. Oggi, su domani, sai cosa succederà?
Cosa succederà?
Questo, quello che succede ogni mattina.
La nascita del sole.
Lei, detta anche
Nora.
Sunrise, Alba. Sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Ovviamente Sarah Jones. Nora Jones. Ci vuole quello pignolo stamattina? Non puoi chiamarlo,
no,
al posto,
no,
mio.
Questa mattina è meglio che quello pignolo se ne stia da un'altra parte.
No, ma io perché... stamattina potrei dire qualsiasi cosa, lo sai.
Sei in uno stato di trance.
Ma sono completamente sbarellato, proprio.
Che bello, allora siamo in due.
Forse devo bermi un altro caffè.
Forse. Ma no, no, ti fa male.
Allora vado a dormire.
Dopo, rimani così un po', svalvolatello, come piace a noi.
Allora, ieri c'erano delle signore.
Dove?
Sono andata alla fondazione di BVA, bellissimo posto, dove ci sono un sacco di bambini, un sacco di bei progetti.
Un asilo, cos'è?
No, è una fondazione che si occupa soprattutto di integrazione, relazioni, comunità, devo dire, bello, un gran bel posto, bellissime persone. Si ragionava, si discuteva, si chiacchierava e c'era un sacco di ascoltatrici, sì, che hanno detto di salutarti.
Grazie, buongiorno.
Hanno detto che siamo simpatici anche quando facciamo gli sgangheri. Allora forse li ho presi in parola, purtroppo.
Da oggi sarò solo sgangheri. Sgangheri. Va bene, va bene. Adesso vi segnalo un articolo su Francesco De Gregori. Su oggi, su molti.
Ce ne sono tanti
ce
quotidiani.
Ce ne sono tanti.
Ho visto Stampa, Repubblica,
tutti
Corriere.
Ce l'hanno.
Ma
ce
perché?
L'hanno.
È uscito un libro?
Allora, esce il 4 giugno un documentario su di lui, Never Green, che raccoglie tra l'altro una specie di residenza che ha fatto qua al teatro Out Off, qua dietro, nel 2024, in cui ha fatto le canzoni che non suonava mai. Insomma, è un documentario su di lui. Poi esce l'album di quelle canzoni a ottobre, Never Green, Perfette Sconosciute, e poi inizierà una tournée che lo porterà prima a Roma e il 25 novembre, ve lo dico, live all'Out Off fino al 22-12, quindi praticamente quasi un mese sarà di nuovo qua a Milano. Però dice delle cose col suo solito spirito, diciamo così, che un po' se ne frega di che cosa si dice di lui. Ha sempre, non saprei dire se è una spregiudicatezza o un'alterigia, però insomma decidete voi, vi leggo.
Una superbia?
Un po' sì, a tratti sì, però...
Però posso dire una cosa?
Dilla.
Ma tu sai che stanno girando un documentario anche qua? Non si può dire quale, ma lo sai?
Certo, ieri l'ho visto, ieri? Sì. E mentre si girava un documentario qua, facendo delle riprese dentro la redazione, tu indossavi la maglietta di un'altra radio.
No, non dirlo, ma ho capito, sì. Ma perché? Perché la mattina non sapevo, però mi è stata poi messa un'altra maglietta
ti
della
vestito,
radio.
Ti hanno vestito, mettendoti la divisa.
Vedi d'ordinanza. Che forse gli sgangheri sono cominciati prima.
Va bene, Stefano Mannucci oggi sul Fatto Quotidiano, ho scelto questa, anche se appunto come vi dicevo ce ne sono su molti altri. In questo mestiere si va in pensione se ti stanchi tu o il pubblico. Quando succederà una delle due cose non mi vedrete più, non farò nemmeno un grande annuncio, semplicemente sparirò. Francesco De Gregori, l'uomo cannone. Per il momento non pensa proprio a congedarsi, malgrado, confessa, l'ispirazione per scrivere non lo sorregga da 10 anni, però non ha voglia di fermarsi. Lo attira l'odore del camerino, i club, quelli zozzi, sono i miei preferiti, dice. Sul muro ci trovi le firme di chi si è esibito lì, eppure la mia, di 20 anni prima. Appunto uscirà questo documentario Francesco De Gregori Never Green per la regia di Stefano Pistolini, già presentato a Venezia, che sarà il 4 giugno su Rai 3 e quindi su Rai Play e quindi visibile per tutti. Non è un biopic, parola che detesto, e soprattutto detesta che si dica biopic. Un biopic è un'intervista spalmata su 2 ore con in mezzo le canzoni e parenti e amici che dicono quanto sei bravo. Il nostro è un film grunge, documenta il lavoro del cantante con la band. Il biopic di Dylan? Decisamente brutto. Un'altra parola che detesta, confessa, è sold out, veicolata per giustificare il gigantismo dell'industria. Non c'è abbastanza gente che venga a vedermi per riempire uno stadio. Più in là faremo teatri più grandi. I piccoli posti dovremmo difenderli prima che chiudano tutti. Il movimento musicale va tutelato dal basso. Ne ha De Gregori pure per le star che usano i live per fare comizi. Springsteen. Provo sempre imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica, su questioni internazionali tipo la guerra. Il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Il proclama buttato giù dal palco o scritto in un appello mi lascia indifferente. Di più, perché gli artisti vogliono sensibilizzare il pubblico? La gente non è abbastanza sensibile per conto proprio? C'è bisogno che Springsteen dica che è contro Trump? Non credo. Ed è un ruolo che non mi sento di condividere. Se io faccio questo è attraverso le canzoni che scrivo, non le cose che dico. Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive, come si legge un articolo, quale posizione prendere su Gaza, Israele e l'Iran. Se voglio imparare vado da un filosofo, un uomo di spettacolo. Che titoli ha? Chiaramente, sottolinea, vivo con apprensione e dolore quello che accade oggi. Quando scrissi Generale, Il vestito del violinista o Il panorama di Betlemme, bastava uscire un po' fuori dal recinto dell'Europa per capire che il mondo era coinvolto in massacri e ingiustizie. Quelle canzoni valgono purtroppo anche per adesso. La verità sul perché non sono mai andato a Sanremo? Avevo 16 anni, uno dei miei sogni era già fare il cantante, scrivere. Poi si uccise Tenco. Quella sera giurai che non sarei mai andato al festival a nessuna condizione. E non c'è mai andato, in effetti. Va bene, va bene. E tra l'altro cita alcune canzoni che secondo me potrebbero entrare nel nostro coro.
Vediamo.
Cosa ne dici? Facciamo anche noi il nostro piccolo appello. Vi ricordiamo che il 23 giugno ci sarà la grande impresa per i 50 anni di Radio Popolare, gli Ascoltacori. Ci sarà
sbaglio anche il nome.
Nei cinque cori legati a cinque trasmissioni della radio, ci saremo anche noi di presto presto. Se volete fare parte della nostra sgangherata compagine ululante, scriveteci presto presto @radiopopolare.it. Più avanti vi daremo
noi siamo incaricati proprio dei cantautori,
quindi esatto. Io ho pensato che magari
te ne propongo una difficile. Vai. Però è già più voci, è già pensata così. Sei pronta?
La polifonica, vai.
Cosa sarà?
Chi lo sa.
Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà? Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta.
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare?
Che dobbiamo cercare? Fa lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro.
Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo e come
uccello che in volo, è come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
Eh sì, quanto ci manca questa ironia, no?
Sì, questa capacità di descrivere le situazioni in modo preciso con queste parole però che sembra che non c'è.
Quell'uomo e il suo cuore benedetto.
Sì.
È sceso dalle scarpe dal letto. Chiedono quale quotidiano, su quale quotidiano c'era De Gregori, era il Fatto Quotidiano, ma anche su Stampa, su
sì,
Repubblica,
su Bari,
cioè
su
noi
Bari,
l'abbiamo letto dal Fatto.
Lasciatemi invece fare questa segnalazione oggi da Avvenire, perché è un tema che devo dire mi colpisce sempre molto. È una cosa su cui faccio delle riflessioni anch'io, non in questo modo preciso come la scrittrice Lucie Azemar, francese, e nel suo libro Abbiamo bisogno di un altrove che non c'è. Scrive, Lucie Azemar è una scrittrice e viaggiatrice francese e ha scritto per Tlon, che tra l'altro è una casa editrice molto interessante, un libro intitolato Abbiamo bisogno di un altrove che non c'è, reincantare il viaggio, che parte da un'idea. Non viaggiamo mai davvero verso un luogo, ma verso l'immagine che ci siamo costruiti di quel luogo. Una riflessione sul bisogno umano di pensare ciò che ancora non esiste. Ciò che non esiste ci aiuta a vivere, scrive, perché forse il viaggio più radicale non è attraversare una frontiera geografica, ma lasciare vacillare le proprie certezze e concedersi la possibilità di immaginare un altro mondo. Per tutta la vita ho cercato quello spazio di incertezza, il momento in cui ciò che credevamo di avere compreso non ci convince più del tutto e iniziamo a metterlo in discussione. È in quello spazio fragile che può emergere un altro tipo di libertà. Il desiderio di viaggiare nasce sempre da una fantasia, da un'immagine che ci formiamo di un luogo, e quell'immagine è a sua volta plasmata dal nostro percorso personale, dalla nostra infanzia e dalla nostra percezione del mondo. Non possiamo sfuggirvi. Ciò che cambia è il modo in cui rinegoziamo quella fantasia una volta che ci confrontiamo con la realtà di un luogo. O imponiamo la nostra fantasia all'altro, oppure ci lasciamo scuotere. I luoghi non esistono di per sé. Un luogo non è mai semplicemente lì. È plasmato dalle persone che lo attraversano e dalle storie che vengono raccontate su di esso. Ciò che mi interessa è la tensione tra ciò che ci aspettiamo da un luogo e ciò che resiste a queste aspettative. Quando smettiamo di dedicare tempo all'esplorazione di luoghi, culture, lingue e modi di immaginare mondi molto, molto diversi dai nostri, rischiamo di chiuderci nelle nostre certezze. E questo sembra ancora più cruciale con l'ascesa del fascismo in Europa e nel mondo. E poi possiamo concludere forse così. Viaggiare è una lotta costante contro le scorciatoie, il pensiero semplicistico e la comodità intellettuale. Queste sono le parole di Lucie Azemar. Il libro pubblicato per Tlon è Abbiamo bisogno di un altrove che non c'è, reincantare il viaggio. Sono arrivate le 6:29.
Hai voglia di viaggiare? Volevi accompagnare un altro gruppo di ascoltatori?
Sai che vado?
Dove vai?
Quest'estate vado.
Di nuovo?
In Romania, sì sì.
Ma veramente?
Sì,
ma non mi avevi detto, di giuro, non mi avevi detto niente.
Vado in Transilvania in quanto
ecco perché.
Regina delle tenebre.
Ma ti avevo visto un pochino,
Sì, 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 sì. Va bene.
È tempo.
Sono le 6:29, il momento della prima edizione del giornale radio. Passiamo alla linea ad Alessandra Tommasi e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco invece con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. I'm keeping the little girl as my goal. It makes my life worth living, you know.
Another day, another day.
Mi sto preparando per il coro.
Lo sento, ti stai scaldando le ugole. Però invece il mio interrogativo da rivolgere al nostro meteorologo di fiducia del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese è: ma quei bei nuvoloni che mi sembravano carichi di pioggia e che vedevo all'orizzonte resteranno ancora, leggeranno ancora su di noi o si sono già dissolti? Lo chiediamo a Simone Scapin. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti. No, in realtà si tratta di nubi assolutamente innocue che vanno dissolvendosi. In mattinata avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, molto caldo, con temperature massime che oggi andranno dai circa 32 gradi in area pedemontana fino a punte di 35-36 gradi sulla bassa padana.
Come?
Oggi la
36 sì, sarà gradi. Va bene. Ne prendiamo atto.
Più calda.
E vabbè, fa caldo.
Oggi va bene. La giornata più calda di questa ondata di calore sulla Lombardia. Da metà giornata avremo però sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, alcuni rovesci temporali che poi nel tardo pomeriggio e sera localmente potrebbero interessare anche la pianura.
Ah, vedi.
Quindi la rana ha aperto l'ombrello, come ci dice Nicoletta.
Che cos'è la rana?
Sono quei simboli delle segnalazioni che tu hai sui vari segnalatori meteo. Vabbè, dai, va bene. Va bene. Caldo, poi arriverà un po' di, no? Un po' di fresco, qualcosa.
Poi ci appiccichiamo il bollino arancio.
Bollino rosso e poi ci si scioglie. Dai, con pazienza.
Con pazienza. Grazie mille Simone Scapin per le previsioni del meteo e buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Buona giornata Simone Scapin. E io, siccome tra i vari sgangheri oggi non funziona bene neanche tutto il mio sistema qua, non ho icone, non ho niente, devo tutto riconoscere leggendolo, ed è per questo che, come mi vedi, ho gli occhiali, volevo farti ascoltare questo strambissimo brano di uno strambissimo gruppo che ho scoperto, che si chiama Dov'è Liana, e il brano si chiama Cookies Party. Lo so, sei terrorizzata, ne hai d'onde.
The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti. Basta ascoltare cosa ci dicono di fare. Silenzio totale nella macchina. Strade vuote. Un freddo di Madonna. Nota bene. Chiedere alla mamma dove si trova la banca. Dalle finestre tutti i bambini gridano insieme. Never go to bed again. Basta la siesta. Rivoluzione.
Cookies Party piace, anche a me piace, devo dire la verità.
Un po' come un gioco da bambini di Ballard, per chi l'ha letto.
Romanzo interessante, romanzo breve, se vi capita, leggetelo.
Consigliamo, è un gioco da bambini.
Se siete bambini, meglio te.
Rivoluzione!
Nota bene chiedere alla mamma dov'è la banca. Perché i bambini vogliono farlo per bene, questa rapina. Allora, e a proposito di azioni, di cose illecite, ci sono un po' di dichiarazioni in questi giorni di Andrea Del Mastro, perché l'ex sottosegretario alla giustizia è stato sentito in antimafia. Leggo dalla Stampa: dovevo cercare Caroccia su Google. È già qui. Allora, una lunga serie di coincidenze, errori e leggerezze. Ecco l'affaire Bisteccheria d'Italia, secondo la versione dell'ormai ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Il deputato di Fratelli d'Italia è stato sentito ieri in commissione antimafia, dove ha ricostruito l'avventura imprenditoriale che l'ha poi portato alle dimissioni. L'audizione ruota intorno alla società Le Cinque Forchette, proprietaria del ristorante sulla Tuscolana nella capitale, che Del Mastro e altri politici biellesi di Fratelli d'Italia avevano fondato insieme a Miriam Caroccia, figlia di Mauro, in carcere per mafia. Il deputato, che in questa vicenda non è indagato, sceglie la strada dell'ingenuità. Potete non credermi, ma non sapevo nulla del legame con i clan, nulla del procedimento che riguardava Caroccia. E ancora, non ho nemmeno cercato su Google, un'imperdonabile leggerezza politica. In quel locale dice di esserci finito per caso. Da fuori sembrava simpatico e divertente. Se avessi saputo i legami con i clan non ci sarei andato e non avrei aperto una società. Del Mastro si descrive come incauto. Nessuno mi ha mai adombrato un dubbio, però se avessi avuto un disegno criminoso avrei usato dei prestanomi e non avrei messo sul tavolo la mia carta di identità. Incalzato, racconta anche di qualche amico di partito che ha cenato con lui al ristorante dei Caroccia. Una sera è venuto Donzelli, ma mangiò una cosa velocissima, 10 minuti. Sia chiaro che lui non ha mai frequentato nessuno. Poi i nomi e i cognomi dei big del ministero e del DAP, dalla ex numero 2 di via Arenula a Giusy Bartolozzi a vari dirigenti. Non è un reato invitare persone e non è un reato accettare un invito. Tra l'altro su altri quotidiani leggerete anche che adesso che dice che dopo l'esperienza alla bistecheria è diventato vegetariano. Così.
Allora, il boss Caroccia, il locale, Colosimo tutela Del Mastro, leggerezze, insomma, ha preferito presentarsi come uno sprovveduto, un ingenuotto piuttosto.
Ricordiamo che c'è dietro il clan dei Senese.
Sì, sì, altro che, c'è il riciclaggio, ci sono tutta una serie di accuse non da poco. Altre questioni della destra, su Domani in prima pagina, insulti agli ebrei, le chat antisemite del partito di Meloni, dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, peggio degli ebrei, non so cosa possa esserci, le chat shock di Fratelli d'Italia, che una serie di consiglieri e di persone del partito si scatenano contro David Parenzo. Hai presente che l'altro giorno è stata la Zanzara, è stata il Festival di Trento, ha fatto l'exploit con la prima comparsa del popolo maga italiano, che è andato a inneggiare.
Erano abbastanza
aggressivi, violenti, sì. Insulti, eccetera. Ecco, ha scatenato anche un filone antisemita sulle chat di Fratelli d'Italia.
Sì, perché lui è uno degli ospiti in onda, lo ha definito tipo perfido giudeo, qualcosa
sì, una
del
roba
genere,
una cosa schifosa. Il prestito a Rocca dalla banca di schifose antisemite. Il prestito a Rocca dalla banca di Masi, un'altra questione. Chiarisca in aula il presidente del Lazio, Rocca, ha ottenuto 80.000 euro dalla banca presieduta da Mauro Masi, non so se ve lo ricordate, ex manager berlusconiano, che qua in Lombardia insomma andava abbastanza di moda. A un certo punto, con la garanzia dello Stato, protesta l'opposizione, è un caso sollevato da Domani.
Sul Fatto Quotidiano c'è un articolo di Marco Grasso su una sanzione disciplinare per un PM, Francesco Pinto, che definì in un'intervista definì chi patteggiò per bancarotta uno che ridusse sul lastrico decine di persone e il CSM lo punisce. Scrive Marco Grasso: la sezione disciplinare del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha punito con una censura l'ex procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto. La sua unica colpa sarebbe quella di avere definito un imputato per una bancarotta fraudolenta da oltre 300 milioni di euro, già fallito e che aveva già richiesto un patteggiamento accolto di lì a poco, un imprenditore che ha ridotto sul lastrico un intero gruppo e rovinate decine di commercianti. Un'affermazione fattuale che però comporterebbe per il CSM la violazione della presunzione di innocenza e dunque un illecito disciplinare. La decisione è arrivata ieri dopo svariate discussioni in Camera di Consiglio. Il pronunciamento ha preso in contropiede persino la pubblica accusa. Derubricando la vicenda a un fatto di lieve entità, il CSM ha invece voluto condannare il PM con una sanzione non proprio blanda.
Non proprio. E allora sai cosa facciamo? Ieri mi hai fatto ascoltare Bill Withers, tu, sì, con Ain't No Sunshine, e allora io ti dico Use Me.
My friend, yes, feels their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff, on using me until you use me up, until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up, until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. Me in a crowd of high-class people, and then you act real rude to me. But oh, baby, when you love me, I can't get enough. I wanna spread the news that if it feels it's good getting you. Just keep on using me until you use me up, until you use me up.
Ain't too bad the way you use me. Non era male in fondo, questo modo in cui mi hai usato, eh?
Bill Withers. Leggiamo le prime...
Andiamo in Europa e affrontiamo una grande questione, un grande tema, secondo me.
Affrontiamo la
Baltici. Partiamo dalla grande paura dei Baltici e poi alziamo il livello, vai.
Va bene, la grande paura dei Baltici tra droni e guerra ibrida, così Mosca intimidisce l'Unione Europea. Un articolo di Monica Perosino sulla Stampa che scrive: anche quando non esplode, un drone può fare danni, può chiudere aeroporti, fermare i treni, mandare le persone nei rifugi e convincere parte dell'opinione pubblica che sostenere l'Ucraina significhi portare la guerra dentro casa. È quello che è successo nei paesi baltici, piccoli e geograficamente esposti. Lituania, Lettonia ed Estonia sanno che la deterrenza è l'unica difesa che hanno. A Tallinn lo dicono con una battuta: se Mosca decidesse di invadere, la NATO reagirebbe in poche ore, ma i carri armati russi avrebbero già attraversato il paese fino al mare. I baltici vivono da anni sulla prima linea russa della guerra ibrida, ma dal 23 marzo la presenza di droni nei loro cieli è diventata uno schema.
Quindi le provocazioni dei droni, la possibile guerra con la Russia, 20 minuti e ci invadono, questo
dicono
è
che
il
la
tema.
Deterrenza dunque è l'unica difesa che hanno.
Sì, è un po' contraddittorio e allo stesso tempo comprensibile, no? Comprensibile e contraddittorio, perché se sei sul confine con la Russia, forse, come dire, armarsi e alzare i confini da tutte e due le parti, prima o poi diventerà un problema, no? La deterrenza. Ci abbiamo messo tanti anni a cominciare a sgelare la deterrenza nucleare, adesso è tornata quella sui confini. Su Repubblica, fotografia di esercitazioni militari della NATO a 50 km dal confine russo, quindi si fanno esercitazioni lì proprio per dirgli che siamo pronti. Gianluca Di Fio ci racconta: NATO, gli USA tagliano lo scudo per l'Europa, meno navi e meno caccia, dimezzata la task force da inviare in caso di attacco russo al continente. Il settimanale Der Spiegel ha rivelato i piani sulla riduzione del contingente statunitense che interverrebbe in Europa in caso di aggressione a un membro NATO. Vengono tagliati quindi sottomarini, vengono tagliati cacciabombardieri, cioè tutti coloro. Dimezzerà i bombardieri strategici, ridurrà di un terzo i caccia, non manderà sottomarini e portaerei e negherà gran parte delle navi lanciamissile se saremo attaccati. Quindi la Casa Bianca, gli Stati Uniti, non saranno in prima fila nella difesa dell'Europa e quindi qui è tutto il dibattito. Dobbiamo far da soli, dobbiamo riarmarci, ma il dibattito forse è più alto.
Oggi su Avvenire c'è l'editoriale del professor Tommaso Greco, che è docente di filosofia del diritto all'Università di Pisa, che si intitola «Quale origine per l'Europa? La pace come principio e destino». Scrive Tommaso Greco: una foto di qualche settimana fa ritraeva la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola con il figlio arruolato nelle forze armate finlandesi in divisa militare. Postandola su X, la presidente si dichiarava mamma orgogliosa ed europea orgogliosa. Possiamo partire da qui per affrontare un tema che è diventato ineludibile. Qual è la vera origine dell'Europa? Da un lato, infatti, ci sono coloro che cercano di giustificare le attuali politiche europee rifacendosi esplicitamente alla realtà storica della guerra che rappresenta. Secondo costoro, il vero codice genetico dell'Europa. Dall'altro lato ci sono coloro che rifiutano questa visione delle cose e, pur non nascondendo le difficoltà e le crisi del nostro tempo, non solo credono che la logica del nemico e del riarmo sia il motore di una profezia che si autoavvera, ma pensano che l'origine dell'Europa del nostro tempo stia non nelle guerre che si sono combattute, ma precisamente nel loro rifiuto. Dunque, secondo i primi, la vera natura e quindi la vera origine del nostro continente starebbe nel fatto che l'Europa si è opposta con la guerra ai pericoli provenienti dall'Oriente, ad esempio i persiani, l'opposizione al totalitarismo comunista e vale infine per l'opposizione al fondamentalismo di origine islamica. La tragedia dell'Europa attuale, secondo questo punto di vista, sarebbe quella di avere perso il senso del nemico e quindi di avere smarrito il vero senso della politica. Continua il professor Greco. Questa opinione è espressa limpidamente in un saggio di Ernesto Galli della Loggia, che si intitola La coscienza europea e le guerre del Novecento, nel quale appunto si accusa l'Europa di avere perso il contatto con la storia, una storia di guerre. Ecco, da dove nascono molti editoriali che abbiamo letto negli ultimi tempi, nei quali intellettuali che si definiscono realisti spiegano quanto sia necessario recuperare il senso del nemico e agire di conseguenza, con riarmo e con la potenza militare. Ma le cose stanno davvero in questo modo? Proprio nel momento in cui si prende atto che la guerra appartiene alla storia dell'Europa, non è forse più corretto riconoscere che all'origine di questa Europa, dell'Europa dei nostri tempi, ci sia non la guerra, ma il suo ripudio, ben espresso dall'articolo 11 della nostra Costituzione e che è stato tradotto felicemente nella costruzione nelle istituzioni dell'Europa successiva alla Seconda Guerra Mondiale? Quello dell'origine, dunque, non è un tema per eruditi o per intellettuali con la testa tra le nuvole. E se qualcuno ancora pensa, come scrisse una volta Ralph Dahrendorf, che quel che c'è di peggio nell'Unione Europea è la noia mortale che circonda la maggior parte dei temi che vi si affrontano, e il libro è Perché l'Europa, allora è venuto il momento di richiamare l'attenzione su questo tema apparentemente noioso, però è decisivo per la politica del nostro tempo. È una scelta politica. Occorre riscoprire la pace come inizio, origine, principio e ispirarsi ad essa per le scelte che servono a preservarla. C'è dunque una specificità dell'Europa che si è affermata e consolidata nella seconda metà del Novecento e che vale ancora la pena di mantenere ferma e anzi di rilanciare. Il confronto tra coloro che continuano ad appellarsi all'eroismo militare, allo spirito di sacrificio, dobbiamo essere pronti a sacrificare i nostri figli, è stato pure scritto.
Sai chi l'ha detto?
Chi l'ha detto?
Il capo di Stato Maggiore francese. Dobbiamo educare e preparare l'opinione pubblica francese a perdere i propri figli in guerra.
E invece coloro che sono fieri di appartenere a un continente che ha inaugurato una età post-eroica, secondo la definizione dello storico della Stanford University James Sheehan, che è invece appena cominciato. Mi piace molto questa idea di un'età post-eroica.
È come un po' l'Europa degli erbivori di Mario Giro, ti
esatto.
Ricordi, contro il Cina, USA e Russia carnivori.
Oppure sventurato quel paese che ha bisogno di eroi, quella.
Interessante, no? Tommaso Greco,
suo Avvenire oggi,
devo dire, pone molto chiaramente la questione, no? Da una parte Galli della Loggia e l'idea che la storia ha la guerra al suo, la potenza, gli stati alla sua, per dirsi, storia, e dall'altra parte chi pensa che l'Europa, proprio l'Europa, abbia
nasca
provato a costruire qualcos'altro. Maggio mai così caldo, afa da Londra a Parigi, sarà sempre peggio, bolla d'aria torrida, effetto del cambiamento climatico. Ecco qua i grandi temi di cui occuparsi e di cui ci occupiamo purtroppo troppo poco. Già 11 morti in Europa. In Italia domani bollino rosso per 4 città. Le foto sono quelle di Bologna. Domani sarà con Roma, Firenze e Torino oltre i 30 gradi, ma avete sentito, ce ne sono quasi 36, fino a 36 qua oggi, quindi attenzione, idratatevi bene, bere molta acqua, far stare
all'ombra,
tranquilli, insomma con calma. Intanto a Parigi si buttano nel Canal Saint-Martin, nel centro di Parigi, per refrigerio, a Londra prendono il sole a Granary Square.
Vedi, scicchissimo.
Scicchissimo.
Nel frattempo sono arrivati.
Adesso in mutanda al Granary Square, cosa c'è di scicchissimo?
Sono le 6:58 e adesso passiamo alla linea a quei due scicchissimi di Alessandra Tommasi e Omar Caniello per i titoli principali dei quotidiani, delle notizie. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Le 7:02 di questo mercoledì 27 maggio, i titoli principali dei quotidiani. Il Corriere della Sera apre con Meloni sferzata all'Europa. La premier Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confindustria e dure critiche di Orsini all'Unione, la premier rilancia, dopo vedremo come.
Meloni attacca la UE, soffoca l'economia, questo è il titolo della stampa. L'assemblea di Confindustria che chiede invece più investimenti per la crescita, la sanità, la scuola, la premier evidentemente ha deciso di scaricare la palla sull'Europa.
La Repubblica, Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La Premier dice l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini dice a Bruxelles c'è una burocrazia lunare. Schlein chiede il governo dov'è. Segnalo la vignetta di Altan. Un uomo dice la borsa è al massimo storico. E là il collega gli risponde sono scemi.
Interessante. Il Sole 24 Ore e Il Giorno invece diciamo riportano un po' all'origine della giornata di ieri, che non è Meloni ma è Confindustria. Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, e Meloni che risponde UE miope, stop alla burocrazia. Questo è Il Sole 24 Ore, Il Giorno, Meloni, Orsini, scossa la UE e crisi, faccia meno e meglio. Sul Sole 24 Ore le richieste di Confindustria, emergenza energia, c'è una minaccia esistenziale per le aziende, proposta sul fisco, riallocate 20 miliardi a crescita, sanità e scuola. Cioè gli industriali hanno paura, se quando chiedono soldi per la sanità e la scuola, hanno paura diciamo di un paese che non riesca a rispondere. Stiamo andando un po' ai fondamentali, insomma è l'evocazione di una crisi. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Questa è la frase di Orsini. Cosa ha risposto Meloni?
Meloni ha risposto l'Italia è ancora la seconda manifattura in Europa, ma rischiamo di perdere l'industria e milioni di posti per colpa delle guerre e della Cina. Poi la burocrazia dell'Unione Europea è lunare. E poi la bassa crescita, l'Italia deve tornare a una crescita del 2%, e poi non si può continuare a puntare soltanto sulle esportazioni. E poi ha detto è necessario che le decisioni politiche da prendere non vengano sempre trasformate in un campo di battaglia elettorale.
Cioè praticamente è tutta colpa degli altri.
Ha detto anche Bruxelles faccia meno ma lo faccia meglio. Ecco.
Quindi Bruxelles, le opposizioni, la guerra e la Cina, va bene. Il Foglio, l'Italia dei poli alibi. All'assemblea di Confindustria contano le parole dette, ma anche quelle non dette. Meloni chiede alla UE di fare di più, ma non ricorda cosa può di fare di più l'Italia per se stessa. Innovazione zero e occasioni perse. Quindi molto duro il giudizio del Foglio su questo poli alibi di Meloni, che è sempre un po' questa strategia del chiagnere per...
Sì, per quella roba lì. E sulla Repubblica, l'Unione Europea è pronta a dire no alla deroga per l'energia, cioè la richiesta che abbiamo fatto. L'Italia mette mano allora ai fondi del PNRR. La risposta ufficiale della Commissione Europea arriverà il 3 giugno, lo stesso giorno c'è una riunione a Palazzo Chigi per rimodulare i fondi europei, perché appunto ricordiamo non si può sforare il patto di stabilità se si è in procedura di infrazione, come
Opposizione all'attacco della Presidente. Schlein dice, recita due parti in commedia, la Presidente del Consiglio sembra dimenticare spesso da quattro anni ha il potere lei in Italia e anche in Europa. Dice fa la parte dell'euro ribelle, ma è la stessa persona che partecipa al Consiglio europeo. Con il suo governo ha proposto per esempio Fitto, da 2 anni vicepresidente della Commissione europea. E che cosa ha fatto Giuseppe Conte? Mai vista una Confindustria così dialogante dopo 35 mesi di calo della produzione industriale continua. Angelo Bonelli di AWS dice quello che Meloni continua a raccontare sul nucleare è una gigantesca presa in giro ai nostri danni. Ha detto che il nucleare si può fare in brevissimo tempo, poi ovviamente a pagina sulla Stampa tutti gli esperti dicono minimo 10 anni per avere una centrale, e non è detto che sia nemmeno di nuova generazione.
Restiamo in Italia e ci spostiamo al seguito delle analisi del voto del fine settimana alle comunali. Oggi Renato Benedetto sul Corriere della Sera scrive i voti persi del referendum. Un 5 Stelle su 2 ha votato per Venturini, che così vince al primo turno.
A Venezia.
A Venezia, sì, Venturini era il candidato sindaco del centrodestra. Nessuna onda lunga del referendum. Quei voti non sono il tesoretto del campo largo. È il centro-sinistra alla fine a pagare lo scotto politico principale al primo round di queste comunali, anche di fronte a un risultato nel complesso di sostanziale parità. A rendere ancora più fredda la doccia del campo largo a Venezia sono i dati che emergono dall'analisi dei flussi di YouTrend. Metà degli elettori del Movimento 5 Stelle delle Europee 2024 a questo giro ha votato il candidato di centrodestra. Un contributo decisivo, visto che la sua vittoria al primo turno è scattata per pochissimi voti, meno di 700 a fronte di una stima dei 5 Stelle che potrebbe valere più di 3.000 preferenze. Solo un elettore 5 Stelle su 4 ha scelto il centro-sinistra. Il PD sembra avere di più uno zoccolo duro, commenta Pregliasco di Utrend. Fratelli d'Italia si mostra più elastico.
Su pagina 6 della Stampa, il centrosinistra ha già vinto i 37 comuni, il centrodestra 25, i civici in 15, 41 ballottaggi per capire chi vincerà davvero. C'è una sostanziale cristallizzazione tra i due poli, dicono i sondaggisti. Non c'è stato nessun travaso di voti di elettori da una parte all'altra. Piuttosto, unica eccezione appunto è Venezia, se vogliamo, piuttosto il fenomeno rilevante è che si spostano all'interno delle coalizioni. E questo fenomeno riguarda la Lega, che inizia a sparire dai comuni del centro nord. A Mantova, a Lecco, anche nel nord non va bene, visto che a Mantova, a Lecco e a Moncalieri, da tre consiglieri che aveva in tutte e tre i comuni grandi passa a un consigliere. A Venezia ha perso due elettori su tre e ne ottiene solo due. La musica non cambia in Romagna, peggio va in Toscana, sparisce da Prato, ad Arezzo prende un terzo dei voti che aveva, a Pistoia è sull'orlo del burlone al 3%. Tutti i voti persi da Salvini sono però rimasti nel centrodestra, riassorbiti quasi tutti da Fratelli d'Italia e minima parte da Forza Italia. Qualche volta, come vigevano, sono andati da Vannacci.
E invece si inizia a parlare della prossima tornata delle amministrative, quando si andrà al voto a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna l'anno prossimo, tutte città amministrate oggi dal centro-sinistra. E Lorenzo De Cicco su Repubblica scrive: Fratelli d'Italia apre a Calenda per Roma e Milano e dice: ce la giochiamo.
Ce la giochiamo, poi ovviamente la questione delle elezioni, ma torniamo sulla della legge elettorale, ma torniamo sulla Stampa, vediamo molto rapidamente l'alternativa che non c'è. Alessandro De Angelis, molto impietoso, dice quello che ha detto Daniela Preziosi ieri ai nostri microfoni, dice così: ecco il film proiettato. Giuseppe Conte prima propone le primarie, scrive un libro per l'occasione, poi frema sulle primarie, poi scavalca a sinistra Elish Line, poi la scavalca al centro. Elish Line in autopromozione internazionale incontra Obama, Bernie Sanders e lancia come unica iniziativa una piazza per la pace di cui poi non si vede la traccia. Il tema in reale non è quello delle primarie dei leader, è quello del popolo, perché attiene alla costruzione di un'alternativa. Il popolo non è un'entità sociologica che si mobilita nelle declamazioni di ciò che non vanno. Il popolo ha bisogno di tavoli, programmi e cose chiare, e dice qui l'alternativa non c'è.
Il Fatto Quotidiano apre con la notizia che abbiamo letto prima: il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. Primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, scusate, che ricordiamo aveva in un'intervista raccontato di un imprenditore, aveva detto ha ridotto sul lastrico un intero gruppo e rovinato decine di commercianti perché aveva fatto una bancarotta fraudolenta, e che il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha punito.
I giornali della destra ce l'hanno tutta con il boomerang elettorale degli islamici. Il Giornale: il flop degli islamisti e ora il PD apre il processo a Schlein. Libero: che figuraccia, compagni, la sinistra si processa. La verità: il boomerang del voto islamico. Segnaliamo anche grandi critiche alla Ferrari elettrica che prende una sbandata. Insomma, se il motore non fa brum brum a Libero, Verità e Giornale non piace.
Avvenire invece apre sugli esteri: nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, raid degli Stati Uniti contro l'Iran che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono.
Altri due titoli: domani Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace, raid sui siti missilistici, imbarcazioni a Hormuz e autodifesa, Teheran promette molte rappresaglie, Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla e attacchi aerei nel sud. Il Manifesto: amici come prima, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. Insomma, amici come prima.
E alle 7.13 passiamo alla linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, che questa mattina è a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.